Accomodiamoci. Vi inviterei ad aprire la Bibbia nel Vangelo di Matteo. Leggeremo il testo che ci accompagnerà, ci guiderà nella meditazione di oggi, Matteo capitolo 1, dal verso 18. Matteo, capitolo 1, Vangelo di Matteo, capitolo 1, verso 18. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Con Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero stati insieme, si trovò incinta per l'opera dello Spirito Santo. E Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno e disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo di Isaia, del profeta Isaia: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù. Signore, vogliamo chiederti che tu possa accompagnarci questa mattina nella esposizione, nella meditazione della tua parola, affinché ogni cosa, Signore, sia accompagnata, fortificata dalla potenza del tuo Santo Spirito, Signore, affinché possa parlare alla nostra mente, ai nostri cuori, Signore, e la tua parola possa ancora nuovamente cambiare, rinnovare la nostra vita. Grazie per questa giornata, grazie per questa opportunità, nel nome di Gesù. Amen. Ero al lavoro qualche giorno fa e qualcuno mi disse: sa, questi giorni per me sono importanti perché mi danno una specie di tregua. Sono, in qualche modo, è come se ci fosse una pausa, no, nelle difficoltà della vita, nella stanchezza, nella fatica, nei conflitti. E questa settimana è una settimana particolare perché finalmente, no, siamo come distratti, ci occupiamo d'altro. Questo è un po' l'impatto che il Natale dà. Ci crea in ognuno, nella società tutta, un po' un senso di tregua, di sospensione. E mi dicevano ieri, che ne hanno parlato anche, come dire, in radio, hanno recuperato un evento storico che è molto significativo. 1914, fronte della prima guerra mondiale, due fronti contrapposti, a un certo punto iniziano a non combattersi più gli uni con gli altri. Ed era proprio nel periodo, nelle giornate, in queste giornate, no, a cavallo delle festività, come se il Natale in qualche modo creasse un'atmosfera particolare, dove le persone vogliono prendersi uno spazio diverso, vogliono incominciare, come dire, a fare, a occuparsi, a interessarsi di cose diverse. Ora, io questa mattina quello che voglio dirti è che questa tregua è possibile ancora oggi. Però la tregua che il Vangelo ci offre, la tregua vera del Natale, è una tregua molto più penetrante, molto più insistente, estesa, perdurante di quella che hanno sperimentato questi due plotoni nel fronte della prima guerra mondiale. È una tregua che in qualche modo ci mette, può creare una pace, una riconciliazione tra noi e Dio che può durare, che dura per l'eternità. non sarà una tregua che finirà con un colpo di cannone, sarà una tregua se noi accogliamo, se noi riceviamo il Vangelo del Signore Gesù nella nostra vita, sarà una tregua, una riconciliazione eterna che non avrà mai fine. E come si fa ad ottenere questa tregua? Bene, io vorrei invitarti questa mattina a considerare il brano che abbiamo letto. E lo faremo in tre tappe, in tre piccoli punti. Guarderemo assieme intanto come è venuto Gesù in questo mondo. Cosa ci dice il Vangelo davvero? Come Gesù è nato? Come è venuto? La seconda cosa che guarderemo è chi è questo Gesù che è venuto nel mondo. E la terza cosa che guarderemo assieme è, e allora cosa importa? Quali sono le conseguenze della sua venuta? Quindi tre piccoli passi che ci aiutano in qualche modo, possono aiutarci a capire e a offrirci e ad aprirci la possibilità di una tregua importante nella nostra vita. La prima cosa, come è venuto Gesù in questo mondo? Come è nato Gesù? Guardate come inizia il Vangelo stesso. Inizia la nascita di Gesù Cristo. Ora, Gesù Cristo non è nome e cognome. Abbiamo visto che Gesù è il nome e Cristo è un titolo che si riferisce a una sua qualità. Lui è l'unto, il Messia, il liberatore. E c'è anche qualcuno, avvenne in questo modo. Guardate cosa dice subito al versetto 18. C'è Maria, sua madre, che era stata promessa sposa. Sapete cosa significa promessa sposa? Non è come oggi, dove siamo in un'epoca di relazioni liquide, fluide, no? Ma nel primo secolo, quello che funzionava in questo modo, almeno un anno prima, la coppia che era intenzionata a sposarsi si scambiava delle reciproche promesse. E queste promesse erano vincolanti nei loro confronti, gli uni verso gli altri. Erano di fatto in tutto e per tutto come marito e moglie già almeno un anno prima, e l'unica differenza che c'era tra una coppia sposata pienamente, sapete qual è? La consumazione del rapporto. Quindi loro si scambiavano queste promesse, si vincolavano gli uni con gli altri e dicevano: tra circa un anno noi completeremo questa promessa, questo patto, e ci sposeremo completamente e andremo a vivere assieme. Quindi erano in qualche modo già destinati, già vincolati all'altro. Bene, Maria era promessa sposa di Giuseppe. Cosa significa? Vuol dire che fra di loro c'era già stato questo scambio di promesse vincolanti. Erano già in qualche modo una coppia, mancava davvero poco, capite? Perché questa coppia fosse davvero una coppia al 100%. Bene, lei è una promessa sposa. Il fidanzamento quindi non è vissuto come oggi, dove il fidanzamento in qualche modo è visto nella società contemporanea come opportunità per conoscersi. A volte anche il matrimonio viene visto così. In realtà qui il patto è molto diverso, no? Il patto è: io mi impegno, no? Faccio una promessa, mi vincolo a te e voglio fare un percorso con te. Ora, questo significa, no? Guardate, infatti, per questo Matteo ci dice, se voi prendete il verso, prima che fossero venuti a stare insieme, in qualche modo quello che ci sta dicendo Matteo, che tutto quello che sta accadendo qui è successo prima della consumazione fisica del loro rapporto. Perché questo sarebbe accaduto almeno tra un anno, no? E allora, quindi, quando Matteo dice prima che fossero stati venuti, come dire, in qualche modo quello che succede è una cosa cioè Maria si trova incinta prima della loro consumazione. Immagina cosa succede. Maria aspetta un bambino prima che il suo matrimonio fosse consumato fisicamente. Ora il verso 18 ci dice subito che quello che succede è un'attività soprannaturale. Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. E il testo ci dice subito che quello che stava per accadere qui, quello che è accaduto in Matteo, è qualcosa di soprannaturale. Quello che è accaduto è un qualcosa che va al di là della forza, della comprensione, delle circostanze umane. È lo Spirito Santo che ha operato qualcosa di straordinario. Ora mettiti in situazione, mettiti nelle scarpe di Giuseppe e di Maria, immagina. Immagina cosa penseresti se tu fossi lui, no? Se la donna che tu ami a un certo punto ti dice, guarda, sono incinta. Tu dici, ma come, noi dobbiamo ancora sposarci? Cioè, non c'è stato nulla in quel senso tra di noi. E tu sei improvvisamente incinta e io sono sicuro di non esserne il padre. Immagina, mettiti in questa situazione. Quello che è successo è esattamente questo. Perché a un certo punto Giuseppe è stordito dalla situazione. È frastornato. Verso 19 ci dice, Giuseppe, che era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, perché era quello che si faceva regolarmente. Appena la moglie o la fidanzata promessa si trovava in queste situazioni, regolarmente era stigmatizzata, segnalata, no, indicata come una persona indegna verso tutta la collettività. Giuseppe invece non fa così. Lui, che era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, nota la discrezione, no? Lo spessore di quest'uomo, no? A un certo punto dice, no? La vuole lasciare segretamente, ci dice il testo. Si propose di lasciarla segretamente. Ora, aveva due alternative. O dire, guardate, Maria mi ha tradito, esporla all'infamia pubblica, per me con lei chiudo oggi. Oppure l'altra alternativa era quella di stare zitto e lasciarla in silenzio cambiare strada. Lui sceglie, come dire, il profilo basso. Non vuole la gran cassa su questa situazione. Ed era quasi lì per rompere, spezzare questa relazione. Però succede anche qui qualcosa di ancora soprannaturale, no? Il verso 19 ci dice, no, che non finisce tutto qui. Verso 20. Però mentre aveva queste cose nell'animo, cioè mentre lui stava pensando, meditando queste cose, succede che un angelo del Signore gli apparve in sogno e gli dice delle cose. E gli dice, Giuseppe, figlio di Davide, voglio dirti qualcosa di importante. Cioè, tu che sei, vieni dalla tradizione, dalla linea di Davide, no? Tu che, voglio dirti che Gesù, in realtà, verso 20, è stato concepito dallo Spirito Santo. Verso 21, no? Ella partorirà un figlio e tu gli metterai il nome, questo nome sarà Gesù. Cioè, Maria, la tua promessa sposa, la tua promessa moglie, sta per partorire un figlio sul quale tu non hai avuto non hai contribuito con niente, e tu gli metterai il nome, tu sarai per lui il suo padre adottivo. E gli metterai il nome Gesù. Quindi in qualche modo, perché ci dice si chiamerà Gesù? Perché lui salverà il suo popolo dai peccati. A Giuseppe gli viene detto, caro Giuseppe, tu adesso adotterai un bambino. Tu sarai padre adottivo di un bambino che non hai voluto e tu sarai il suo genitore legale. E tu gli metterai il nome e questo nome sarà Dio salva. E poi il testo ci dice che Giuseppe è toccato dallo Spirito, il Signore lo guida e lui obbedisce alle indicazioni di Dio. Lui obbedisce senza condizioni, che figura straordinaria. Un uomo di una semplicità e di un'integrità unica. Lui obbedisce in semplicità. Lui non conosce Maria fisicamente fino al parto, quindi non come alcune tradizioni dicono, no? Che lei è stata permanentemente senza consumare. No, il testo ci dice fino alla nascita. E quanto nasce Gesù, lui gli mette il nome, quando nasce il figlio, lui gli pone il nome Gesù. Ecco come Gesù è nato. Ecco come Gesù è venuto al mondo. Alcune cose. Gesù, come è venuto Gesù al mondo? Il testo ci dice che egli è nato da una madre vergine. E questo è l'aspetto soprannaturale. Lui è nato da una madre vergine. Cioè, lui fisicamente è il figlio di Maria. Biologicamente è figlio di una donna. Però il suo concepimento è frutto dell'opera dello Spirito Santo. È un evento unico. Gesù ha un padre adottivo. E questo padre adottivo è Giuseppe. Lui è il padre legale, lui è il suo tutore legale. E tutte queste cose dove sono accadute? Dove è accaduto tutto questo? Il testo ci dice che tutto questo è accaduto in un mondo peccaminoso. Verso 21, lui è arrivato per salvare il suo popolo dai peccati. Il contesto dove Gesù è nato è un mondo ribelle, distante, arrabbiato, in conflitto, segnato dalla depravazione e dal peccato. In questo mondo peccaminoso, in questo mondo dove è necessaria una soluzione divina, Gesù è venuto. La salvezza arriva solo da Dio. Non c'è nulla che tu puoi fare, non c'è nulla che io posso fare per salvarmi. Noi non riusciamo a salvarci con i nostri sforzi. Nessuno di noi può salvarsi dai propri peccati, dai propri fallimenti, no? La salvezza arriva dall'alto. È Dio che ci salva in Gesù. Ecco come è nato Gesù. Da una vergine, per un evento soprannaturale, unico nella storia, irripetibile, concepito dallo Spirito Santo, con un padre adottivo, con un padre straordinario, no? Che in semplicità obbedisce alla parola di Dio, in un mondo dove, in quale contesto? In un mondo peccaminoso, segnato dalla ribellione e dalla grazia di Dio. In questo modo è nato Gesù. Ci dice alcune cose, subito. La sfida per noi è subito, intanto, qual è il nostro senso di realtà? Siamo queste figure di estrema obbedienza caratterizzano, segnano ancora la nostra vita. C'è nel nostro mezzo qualcuno che ha la stessa predisposizione, prontezza, integrità di un Giuseppe a obbedire in semplicità alla parola del Signore? È la nostra concezione del mondo la stessa che ha la Bibbia? È il mondo un luogo che necessita della soluzione divina? O piuttosto pensiamo di riuscire a farcela da soli? In realtà no, noi possiamo conquistare questo mondo, possiamo sopravvivere in questo mondo con i nostri sforzi. E cosa pensi di Dio? Pensi che questo universo sia chiuso e che non ci possa essere soprannaturale? E invece questo testo ci dice che in questo mondo è ancora possibile l'intervento soprannaturale di Dio. In questo mondo, come è nato Gesù? Da una vergine? Con un padre adottivo in un mondo peccaminoso. Ma chi è questo Gesù? Perché noi seguiamo questo Gesù? Perché per noi Gesù è importante? Perché adoriamo Gesù come abbiamo fatto questa mattina? Perché lo seguiamo? Perché ci definiamo Suoi discepoli? Perché lo proclamiamo alle nazioni? Perché lo annunciamo ai popoli? Perché andiamo ad evangelizzare? Chi è questo Gesù? La Bibbia ci dice, questo brano ci dice che questo Gesù ha delle caratteristiche uniche. E io vorrei segnalartele questa mattina. La prima cosa che ci dice la Bibbia è che questo Gesù è pienamente umano. Gesù è pienamente uomo. Lui è nato da una donna. Lui è nato da una donna come altri bambini. Lui nasce piangendo. Non dipingerti, non pensare che Gesù sia un piccolo Superman travestito che è arrivato in questo mondo come un supereroe. No, Gesù è nato nel pianto. Lui è stato bambino. Lui era pienamente uomo. La notte è santa, ma non è stata silente. Quella notte non era silenziosa perché quel bambino piangeva. Perché quel bambino aveva fame, freddo, no? C'era molta tranquillità, ma era la tranquillità. Ma quale tranquillità c'è in una casa, in un contesto, quando sta per nascere un bambino? Hai mai visto tu le persone, no, che stanno per partorire? Una donna che sta per partorire, i suoi parenti, i suoi amici, i suoi cari, quanta agitazione, no? Quanta frenesia, quanta preoccupazione. Gesù è nato come tutti noi. Lui è pienamente umano, lui è pienamente uomo. Lui ha tutte le caratteristiche dell'uomo. Guardate che Gesù è come noi fisicamente. Lui ha un corpo come noi. E il Matteo ci dice che Gesù è talmente uomo come me e te. Matteo 8:24 ci dice che Gesù era stanco. Gesù si stanca, a volte stanco. Lui, Gesù che è stato il creatore dell'universo, lui che ha creato i cieli e la terra, accetta di vivere limiti come i miei e i tuoi? Lui aveva dei limiti umani? Lui che era stanco, lui Gesù stesso, ci dice la Bibbia, necessitava di ore di sonno. Lui è pienamente uomo, non solo, ma Matteo 4, verso 2 ci dice, non solo lui ha sonno, ma lui ha anche fame, 4, verso 2, e dopo aver digiunato per 40 giorni e 40 notti, alla fine Gesù ebbe fame. Gesù ha le stesse sensazioni che abbiamo io e te. Lui aveva sonno, aveva fame, lui cresce, ma ha anche fame. Questo bambino ha bisogno di cura, di cibo, come me e te. Gesù è pienamente umano, ma non solo lui è fisicamente come me e te, lui è anche mentalmente come me e te, ci dice, guardate, prendi Matteo 2, verso 52, ci dice che Gesù è pienamente uomo, tanto che, verso 52, ci dice che lui cresce nell'intelligenza, lui cresce in sapienza. Lui cresceva in sapienza. Lui, cioè, imparava come imparavano gli altri bambini. Doveva fare i compiti come gli altri bambini. Lui era come gli altri. Lui ha imparato, come tutti gli altri, a dire mamma, papà. Gesù era un bambino, come tutti noi. Lui aveva una mente simile, umana, imparava, cresceva, apprendeva. Lo dice la Bibbia. Gesù era pienamente umano. Ma non solo questo, lui aveva anche delle emozioni uguali alle mie e alle tue. Lui era emotivamente uguale a noi. Lui, la Bibbia ci dice che lui si preoccupa. A volte lui è ansioso, piange, grida. A volte sorride. Lui ha emozioni come me e te. Di una cosa sono sicuro. Lui non era noioso. Mai. Ma ha le stesse emozioni che sperimentiamo io e te nel corso della nostra vita. Lui era esternamente simile a noi, come noi. La sua umanità era visibile a tutti. Ad esempio, quando lui insegna nella sinagoga, nella sua città, le persone erano stupefatte, stupite, e cominciavano a dire, ma quello lì che sta insegnando, non era il figlio di Giuseppe il falegname? Non era quello lì che abbiamo visto crescere, che no, faceva l'apprendista da suo padre fino a poco tempo fa? Lui era fisicamente come noi. Perché tutto questo è importante? Perché spesso i cristiani si dimenticano di questa verità. Gesù è pienamente uomo. Gesù è pienamente uomo. Noi affermiamo la sua umanità. Significa che lui si identifica con me e con te. Lui si identifica pienamente con me e con te. Lui non è dissimile, non è diverso da me e te. Lui ci rappresenta pienamente. Vuol dire che Gesù conosce i tuoi pensieri, conosce i tuoi problemi fisici, lui sa quali sono le tue emozioni, lui sa quali sono le tue tentazioni fisiche, lui ha familiarità con i tuoi e i miei sentimenti. Gesù è stato pienamente uomo e lui sa pienamente quali sono i nostri problemi e le nostre sofferenze. Ebrei 2 ci dice proprio questo. Noi non abbiamo un Salvatore estraneo. Noi abbiamo qualcuno che ci conosce pienamente, che è stato come noi, in tutto e per tutto, che ha subito le tentazioni come noi senza mai peccare. Gesù è stato umano, lui è figlio dell'uomo. Ricordati di questo. E questa, la sua umanità, è una fonte di conforto. Perché qualunque sia la condizione in cui ti trovi, qualunque sia il tuo travaglio fisico, la tua sofferenza sentimentale o le emozioni un po' conflittuali che ti accompagnano, sappi che Gesù le comprende. Sappi che Gesù sa di cosa stiamo parlando. Lui le conosce queste cose, perché lui è stato pienamente uomo. Ma lui non è soltanto pienamente uomo. Lui è anche pienamente divino. E qua sta la cosa straordinaria. Lui è vero uomo, è vero Dio. Lui ha la pienezza di Dio. Lui non solo conosce, però ci sono delle cose straordinarie in Gesù. Ad esempio, lui è pienamente divino ed è talmente pienamente Dio che lui ha il potere sulle malattie. La Bibbia ci dice che lui guarisce i lebbrosi, lui dona la vista ai ciechi, fa camminare gli zoppi, parla e la guarigione accade. Lui è colui che ha tutte le infermità, gli sono sottoposte, lui ha potere sulle malattie. Non c'è nessuna malattia, non c'è nessuna circostanza che lui non possa cambiare. Matteo 4, verso 23. Allora Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. E la sua fama si sparse in tutta la Siria. Egli esercita, lui è Dio e non c'è nessuna infermità che può bloccare il suo intervento. Ma lui è Dio non soltanto per questo, lui è Dio perché non solo guarisce dalle infermità, la Bibbia ci dice che lui è Dio perché lui esercita un controllo sulla creazione intera. Matteo 8 ci parla di Gesù che calma la tempesta. Cioè vuol dire che gli elementi naturali gli sono sottoposti. Lui li governa, non solo la malattia, ma chi è costui, dicono i discepoli appena vedono questo Gesù che ha questo potere sulla natura e sulla creazione? Chi è questo Gesù che può far calmare le tempeste? Chi è questo Gesù? Ma non solo questo, lui ha autorità di perdonare i peccati, ce lo dice la Bibbia in Matteo 9, lui è l'unico che può perdonare tutti i peccati ed è la cosa più straordinaria, non c'è nessun peccato che lui non possa perdonare. E lui controlla anche la morte. Guardate che la cosa è straordinaria. Non solo è colui che dona la vita, la Bibbia ci dice che Gesù è colui che fa risuscitare, ma lui controlla anche la morte, lui risorge dalla morte, lui sconfigge anche la morte. Giovanni 10, vi leggo solo un verso. Giovanni 10, verso 17. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Gesù è l'unico che può deporre e riprendersi la vita. Lui controlla anche la morte. Egli è pienamente Dio. Allora, guarda un po'. Ora metti queste due cose assieme. Lui è pienamente uomo. Lui è pienamente Dio. Combina queste due verità e scopri che il Natale è una delle feste più rivoluzionarie, no, nella storia dell'uomo. Perché Gesù è venuto. Perché se tutto questo è vero, allora non ci stupiamo più di nulla. Chi è che cammina sulle acque? Colui che ha creato i mari. Chi è che ha sfamato 5.000 persone? Colui che ha creato lo stomaco. Lui è veramente Dio. Gesù è veramente Dio. Questa è la verità. E questa verità è una pietra d'inciampo per ogni religione, per ogni filosofia contemporanea. Perché pensano che Gesù sia in qualche modo incorniciabile. No, lui può al limite essere un buon maestro, un buon insegnante morale, no, un guaritore, qualcuno che fa cose straordinarie, un filosofo, un sapiente. Ma chi può dire che Gesù era veramente Dio e veramente uomo? Lo possono fare solo i cristiani, solo le persone che lo hanno conosciuto personalmente. Questo è Gesù. Lui è veramente uomo e lui è veramente Dio. Togli una verità, accontentati di mezza verità, e non capirai nulla di Gesù. Lui è contemporaneamente. Guardate, queste due verità stanno assieme. Lui nasce come bambino. però sostiene l'universo intero. Lui vive sulla terra 30-33 anni, ma in realtà è eterno. Lui era stanco, ma in realtà è l'Iddio onnipotente. Lui muore sulla croce, ma in realtà lui conquista la morte. Lui, queste due nature sono distinte, ma in un'unica persona. Egli è vero uomo e vero Dio. E questa incarnazione è il mistero più profondo. È una delle verità più difficili da comprendere, forse, ma è quella che la Bibbia afferma senza se e senza ma. Lui è arrivato in questo mondo, no? Immagina, se lui fosse giunto su questa terra in modo come un marziano, noi potremmo dire, beh, ma lui non comprende la mia e la tua condizione. Lui viene da un altro mondo, è un marziano, cosa vuoi che sappia delle difficoltà che io vivo e incontro giorno dopo giorno? Ma Gesù non è un marziano, non è arrivato come un marziano, no, no. Lui si incarna, lui è Dio fatto uomo, la parola fatta carne. E questa è la creatività straordinaria di Dio stesso. E cosa fa? Cosa fa, però? Se questo è chi è Gesù, ed è l'ultimo punto, cosa fa questo Gesù? Lui è, ci dice il testo, lui è il creatore di ogni cosa. Lui nasce da una donna, lui nasce da una vergine. E quanto il Matteo usa il verbo nascere, in realtà sta usando una traslitterazione dell'ebraico creare. Cioè significa che in qualche modo collega Matteo 1, il primo capitolo, la nascita del Signore Gesù, alla creazione di Genesi. Cioè come in Genesi 1 lo Spirito Santo operava nella creazione dell'universo intero, qui è lo Spirito Santo che opera nel concepimento del Signore Gesù Cristo. Come lo Spirito Santo in Genesi 1 era attivo nella creazione, lo Spirito Santo adesso è attivo nella nuova creazione, nel rinnovamento di ogni cosa. L'opera dello Spirito Santo, amici, è centrale in tutta la Bibbia. È l'opera dello Spirito Santo che fa realizzare le cose che stiamo vedendo. Lui nasce da una donna. Lui è la risposta alle promesse, alle profezie dell'Antico Testamento. Già si diceva in Genesi 3:15, ecco, da una donna nascerà il seme che ti calpesterà il calcagno e tu avrai, ecco, c'era l'annuncio del Vangelo già in Genesi 3 verso 16, lo leggo, perché ci dice come le promesse di Dio non sono improvvisate, Dio non improvvisa, Dio ha un piano straordinario. Genesi 3 verso 16, e alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i tuoi dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E poi verso 15, io porrò inimicizia tra te e la donna, e la progenie di lei, e questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Gesù è la progenie che schiaccia, sconfigge il serpente e il male. Lui è colui che ha la vittoria. Guardate, se Gesù è davvero la nuova creazione, se lui è l'apice della nuova creazione, adesso è possibile avere riconciliazione con Dio. Io e te adesso possiamo trovare quella tregua che per tutta la vita forse abbiamo ricercato. Lui, Gesù, prende le mie e le tue sofferenze e può trasformare, può rinnovare le sofferenze in soddisfazioni. Lui, Gesù, può prendere le mie e le tue offese e può cambiare le offese in gioia. Lui, Gesù, può prendere la ribellione mia e tua, nella che caratterizza la nostra vita, e la può trasformare in giustificazione. Lui può prendere il peccato della nostra vita e può offrirci la salvezza. E sai perché? Io vorrei lasciarti con questa verità questa mattina. Perché Dio è sempre fedele. Dio è sempre fedele. Dio è sempre fedele alla sua parola. Quello che è stato profetizzato si realizza. Quello che è stato annunciato nella parola ha sempre conferma. E Matteo dice, guardate, 700 anni prima era scritto in Isaia 7 verso 14, ecco la Vergine concepirà un figlio, e dopo 7 secoli quella profezia si è realizzata, e si è realizzata in Gesù. Dio è fedele, anche oggi, ricordalo, le sue promesse non falliranno mai. Lui, la sua parola dice che le sue promesse per me e per te non cadranno mai a vuoto. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questa è la promessa di Dio e questa promessa è fedele, è una garanzia. Noi non possiamo essere dimenticati da Dio. Salmo 46:1, ecco un'altra promessa di Dio stesso, che Dio non rinnega, non rinnegherà mai per me e per te. Salmo 46 verso 1. Queste sono le promesse di Dio, no? Dio per noi è un rifugio, una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Scolpisci questa promessa di Dio nelle tavole del tuo cuore, perché questa promessa sarà eternamente vera, perché è Dio stesso che la garantisce. Romani 8, chi ci separerà dall'amore di Dio? Queste sono le promesse di Dio e nessuno potrà metterle in discussione. Voglio leggerti queste due promesse, perché questo è davvero il cuore, il senso del Natale. Romani 8. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù nostro Signore. Non possiamo separarci. Dio non ci abbandonerà mai. E Apocalisse 21, l'ultima pagina della Bibbia, ci parla di una delle promesse più straordinarie di tutta la Bibbia. Io non so quale sia la tua condizione, non so quale sia la cifra, la situazione in cui tu ti trovi, il contesto in cui vivi in questi giorni, però questa promessa è per tutti coloro che hanno ricevuto Gesù come Signore e Salvatore. Egli, ci dice Apocalisse 21 verso 4, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Dio è fedele alla sua parola. Il Natale è proprio questo, che la fedeltà di Dio si realizza quando meno te l'aspetti. Ma Dio è fedele e non ci sarà una singola parola che Lui ha pronunciato che verrà rinnegata. Dio è fedele. E sai perché è fedele? Perché Lui, ci dice il testo, si chiama Gesù, Lui è l'Emmanuele. A Lui verrà posto il nome Emmanuele, che significa Dio con noi. Dio con noi. No, forse non riesci a capirlo? Ma io voglio garantirti questa mattina che questa è la verità più straordinaria, più sconvolgente di tutta la storia dell'uomo. Lui è Dio per noi, qualunque sia la tua condizione. Io voglio dirti che Lui è venuto per guarire gli ammalati, per saziare gli affamati, per benedire i poveri, per curare chi ha un cuore rotto, per liberare dai demoni. Lui è venuto soprattutto per salvare il mondo dai propri peccati. E se tu ricevi Gesù nella tua vita, tu sperimenterai questa pienezza, la pienezza del Natale, la tregua del Natale che nessun altro potrà simulare. Ecco la buona notizia. Ecco perché Gesù è venuto. Buon Natale e che Dio sia con ognuno di noi. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare al nostro rapporto con questo Gesù, che non è un marziano, ma che è veramente uomo e veramente Dio. Vogliamo confrontarci con questo Gesù che guarisce dalle malattie, sazia gli affamati, cura chi ha un cuore rotto e contrito, benedice i poveri, perdona, libera dalle prigionie del male e soprattutto perdona, offre il perdono, offre la salvezza, la soluzione definitiva alla mia e alla tua vita. Forse fino ad oggi abbiamo cercato tante piccole tregue, ma il colpo di qualche mortaio ci ha riportato subito un doloroso senso di realtà. Cerchiamo la pace, ma la pace non troviamo. In questo Natale Dio ti dice: riconciliati, accogli, ricevi Gesù e sii riconciliato in una tregua eterna che non avrà mai fine, piena. Forse la malattia che ti opprime, forse sono i problemi economici, forse sono le difficoltà relazionali, forse hai un cuore sofferente perché ti senti non accolto, non accettato, non voluto. Forse vivi l'oppressione, senti l'oppressione del peccato nella tua vita. Sai che c'è tanta sporcizia e hai bisogno che qualcuno ti purifichi, cancelli, butti, prenda tutta l'immondizia della tua vita e la butti via. Bene, questa mattina è possibile ricevere questo Gesù che può fare tutto questo e ancora di più. Lui è venuto per salvare il suo popolo da tutti i peccati. Non c'è nessun peccato, nessun fallimento. Non c'è nessuna situazione che lui non possa raggiungere e cambiare. Nel silenzio del tuo cuore, con discrezione, ma con sincerità e autenticità, aprilo davanti al Signore questa mattina e chiedi al Signore: Signore, trasformami, Signore, cambiami, Signore, voglio riceverti, Signore, fammi nascere di nuovo, Signore, fai che lo Spirito Santo che ha concepito Gesù da una vergine adesso crei la nuova nascita nella mia vita. E se hai conosciuto Gesù, chiedi che il Signore possa confermare le sue promesse su di te. Le sue promesse non cadranno mai. Aiutaci, Signore.